sono evidentemente importanti nella Chiesa di Filippi, ma sono figure femminili. Leggo versetti 2-3. Esorto Evodia ed esorto anche Sintiche ad andare. Sentite, o entrate o state fuori, comunque state zitti, perché se si dice le 10:30 sono le 10:30, è inutile che state a cincischiare a prendere il sole, siamo più a posto, no? Quindi muovete. Esorto Evodia ed esorto anche Sintiche, due nomi tra l'altro per così dire programmatici, perché Evodia vuol dire strada buona e Sintiche vuol dire incontro di percorsi, ma queste due signore evidentemente sono in contrasto tra di loro. E qui, guarda caso, ricompare proprio il nostro verbo, esorto Evodia ed esorto anche Sintiche ad andare d'accordo, a conformarsi reciprocamente nei sentimenti, nel Signore. Certo, tutto fa riferimento al cuore di Cristo. E questa esortazione dunque che ha a che fare con una situazione pratica che è comprensibile, come sempre avviene in questi casi, e comunque è riportata da Paolo a quello che è il tema portante di tutta la sua lettera, e cioè la rivelazione dell'opera di Dio nel cuore umano di Cristo. E quindi esorto queste due signore ad andare d'accordo nel Signore, e prego te pure, mio fedele collaboratore, si rivolge a un collaboratore che qui rimane anonimo, presenza a Filippi, che riceve particolari segni di apprezzamento da parte di Paolo, questo collaboratore che viene incoraggiato a aiutarle, perché hanno combattuto per l'Evangelo insieme con me, dunque sono persone di valore, c'è stato da parte loro un impegno sollecito e benefico al servizio dell'Evangelo, e hanno combattuto per l'Evangelo insieme con me e insieme con Clemente. Qui adesso compare il nome di un altro discepolo che per noi è sconosciuto, e che insieme con altri collaboratori, evidentemente, lui, gli altri collaboratori non sappiamo, ma lui già ha raggiunto la meta finale, i cui nomi sono nel libro della vita, nel libro della vita. Ecco un caso particolare che rientra nella prospettiva che Paolo ha così appassionatamente illustrato nel corso della lettera. E tutta l'attività pastorale nella comunità è strutturata in quella dinamica affettiva di cui sappiamo, fino a quel raggiungimento del giardino della vita che si realizza affrontando il varco della morte. E di seguito adesso, dal versetto 4 al versetto 6, Paolo riprende quella attestazione di gioia che leggevamo, su cui mi ero soffermato inizialmente, alla fine della lettura precedente, versetto 1 del capitolo 4, e ancora una volta incoraggia quelli di Filippi a assumere in questa gioia la nota che è dal punto di vista delle dinamiche interiori, dal punto di vista di quello che è il sistema della, della vita sentimentale, è come la garanzia di correttezza nel cammino della conversione, quella rieducazione dell'intimo che si fonda sul sentimento della piccolezza, come sappiamo, con tutto quello che ne consegue. Ma ecco che la ristrutturazione dell'apparato sentimentale nelle dinamiche interiori trova, come dire, il proprio segno di validità, di positività. È davvero impostato questo processo di ristrutturazione in modo corretto e mirando all'obiettivo definitivo, valido, giusto, quando il sentimento della gioia avvolge tutto. La gioia, e di questo Paolo ci ha parlato fin dall'inizio, ricordate, fin dalle prime battute della lettera, lui carcerato ha fatto appello alla sua gioia, la gioia di chi vive, cresce e anche sta maturando in quella prospettiva che sappiamo. La gioia è dunque il segno inconfondibile di come il cammino è in corso, che non vuol dire essere arrivati alla meta, non vuol dire essere giunti già alla maturazione definitiva o aver avuto accesso niente meno che al giardino della vita, ma è il segno che inconfondibilmente caratterizza la validità del percorso in atto e quindi la necessità di proseguire. Leggo: rallegratevi nel Signore sempre, ve lo ripeto ancora, rallegratevi. Questo è poi il versetto che introduce la celebrazione della messa che viene solitamente denominata messa Gaudete. Quando si vestono i paramenti di colore rosa. Rallegratevi nel Signore, sempre ve lo ripeto, rallegratevi. La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini. Su questo che appena affermato con tanta energia, con sottolineature molto energiche, rallegratevi, ve lo dico ancora, che non può essere frainteso questo suo invito, ma poi spiega perché questa gioia si accompagna con quella che qui è detta la affabilità. In greco qui è toto epikes. Qualche volta si traduce con indulgenza, una mitezza nel tratto. Mitezza, ma vedete, non una mitezza generica, qui è quella, quell'atteggiamento che è predisposto per interpretare positivamente le intenzioni altrui. La epichia è esattamente questa modalità interpretativa che quando viene applicata a un codice legislativo è determinata dall'opportunità di fare sempre riferimento alla mente del legislatore, perché sono delle situazioni che non rientrano esattamente, direttamente, letteralmente dentro alla norma istituita. Ed ecco come interpretarla sempre secondo l'intenzione del legislatore e qui interpretare sempre la posizione, i comportamenti, le intenzioni altrui in modo da coglierne il valore positivo. Questa affabilità, dice adesso, sia nota a tutti. E vedete, questa affabilità, tra la nostra traduzione di cui parla qui Paolo, è una sfaccettatura di quella gioia su cui insisteva. E insiste: il Signore è vicino, non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. È il clima interiore determinato dal sentimento della gioia, che vedete, passa attraverso tutte queste sfaccettature, dove c'entra anche, ed è importante tenerne conto, la percezione di come il Signore sia vicino, vicino nel senso che viene incontro a noi, ma vicino nel senso che è la presenza che ci accompagna sempre e dappertutto, che ci solleva là dove gli affanni invece ci vorrebbero trattenere, quelle forme di angustia. La merimna, come dice il testo in greco, ne parla anche Gesù nei suoi discorsi, nei Vangeli, gli affanni della vita che tolgono il respiro. Non angustiatevi per nulla, ma c'è una nota di letizia, c'è una come dire, una misura festosa nella nostra vita nuova, in continuità con l'Evangelo che abbiamo accolto, per cui anche nelle situazioni di prova, là dove i carichi sono pesanti, per cui il fiato sembra venir meno, in ogni necessità, dice, esponete a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E già, vedete, quella che è la manifestazione delle nostre difficoltà si accompagna con la gratitudine, con la Eucaristia, dice qui, con il ringraziamento. Così fino al versetto 6. E di seguito: e così la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. La pace. La pace, che di per sé è la sintesi finale di tutto il percorso di ritorno alla vita, la pace è la sintesi di tutte le promesse antiche, di tutte le promesse che sono poi, come dire, a loro volta sintetizzate nella promessa messianica. Il Messia promesso è colui che è atteso come protagonista di quell'impresa che instaura la pace. La pace è la complessità di tutti i doni che portano a compimento la nostra vocazione alla vita. Ed ecco questa pienezza della nostra vocazione alla vita realizzata ci riguarda in quanto siamo introdotti e siamo accolti come nella dimora che ci custodisce con inesauribile fedeltà nel cuore umano di Cristo. E allora la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Siamo in continuità con quello che Paolo ha appena affermato circa circa la gioia, con quelle diverse sfaccettature. Ed ecco, è come se qui nei versetti seguenti Paolo ci indicasse qual è l'attuazione piena e definitiva di un percorso che si svolge nella gioia, che, ripeto, è un percorso, non è ancora il raggiungimento finale, ma è la gioia che ci conduce alla pace, laddove non ci sono più alternative, non ci sono più possibilità di sottrarsi, non ci sono più scappatoie. Siamo nel cuore umano di Cristo. Pace E dunque, in conclusione, fratelli, dice qui il versetto 8, tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù, quello che merita lode, tutto quanto è oggetto, o meglio qui dice, tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri. Ciò che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me è quello che dovete fare. E il Dio della pace sarà con voi. Vedete che si ritorna alla pace. Il Dio della pace sarà con voi. Dove qui adesso Paolo sta descrivendo tutti i momenti, i passaggi di un cammino, come capita a noi, con tutte le variabili che ciascuno di noi sperimenta, per come ogni esistenza umana è originale, ma è una vita che nel suo percorso si viene strutturando nella gratuità. E proprio questa progressiva abilità nel discernere la gratuità, tutto quello che ci è donato, amabile, onorato, quello che è virtù, quello che merita lode, ecco, l'oggetto dei vostri pensieri, l'attenzione che ci accompagna man mano che viviamo, passando attraverso le situazioni, i momenti e anche tutte le incertezze, le difficoltà che conosciamo, ma vedete, di gioia in gioia, di eucaristia in eucaristia, di ringraziamento in ringraziamento, e tutto va poi a definirsi in quella soluzione finale che è la pace, che è la pienezza della vita, dove la pace non è l'immobilità, non è l'assopimento, non è l'imbambolamento, ma la pace è la pienezza delle relazioni. Ma tutto il percorso è strutturato così, e succede che questo percorso avviene nella gioia e avviene in una esperienza di una pace anticipata. C'è già una pace che ci accompagna mentre siamo ancora in cammino, man mano che stiamo imparando a discernere il valore gratuito di tutto ciò che ci è donato. Ciò che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me è quello che dovete fare. Il Dio della pace sarà con voi. Ecco. E adesso, vedete, Paolo dal versetto 10 aggiunge ancora qualche notizia e qualche riflessione. Sono proprio le battute finali della nostra lettera, ma non perdiamo l'occasione di dare uno sguardo anche a queste ultime righe. Dice qui: ho provato grande gioia. Beh, siamo perfettamente connessi con quanto abbiamo appena letto. Grande gioia. Nel caso particolare, Paolo è in carcere, ha fatto riferimento a questa sua gioia fin dalle prime battute di questo scritto. Adesso dice: grande gioia nel Signore, perché finalmente avete fatto rifiorire i vostri sentimenti nei miei riguardi. Dunque, ritorniamo al caso di Epafrodito. Gli aiuti che sono stati inviati da Filippi a Efeso per soccorrere Paolo in questo momento così increscioso, e Paolo dice: i vostri sentimenti nei miei riguardi. Vedete, è ancora una volta il verbo phronin che qui viene usato, e subito dopo, in realtà, li avevate anche prima, questi sentimenti li avevate anche prima, il verbo compare due volte: rifiorire i vostri sentimenti, il vostro modo di sentire nei miei riguardi, e in realtà voi sentivate così anche prima, ma non ne avete avuta l'occasione. Adesso il caso recente ha assunto un valore emblematico. Grande gioia per Paolo, essersi reso conto di come quelli di Filippi sono rivolti affettivamente verso di lui, e su questo Paolo poi ha riflettuto, per come questa comunione affettiva è sacramento rivelativo di quella novità che è stata realizzata collocata nella storia umana per determinare il ribaltamento della prospettiva, nel cuore umano di Cristo. Quella è la novità che determina la svolta. Ma adesso quella comunione affettiva tra Paolo a Efeso e quegli altri a Filippi, a cui già accennava precedentemente il nostro Paolo, è appunto radicata, è appunto testimonianza feconda di quella rivelazione d'amore che accoglie in sé la vita di coloro che hanno accolto l'Evangelo. Siamo radicati nella comunione che ci immerge come nella dimora da cui dipende la nostra vita nuova, immerge nel cuore di Cristo, nei sentimenti di Cristo. E allora qui dice: non dico questo per bisogno, adesso si rivolge a quelli di Filippi, e dice: se adesso uso questo linguaggio e manifesto questa gratitudine, non è perché adesso io sto di nuovo chiedendo di intervenire. Tra l'altro il povero Epafrodito a Efeso è stato causa di qualche disagio per Paolo, come sappiamo, ma non chiedo questo. Ho imparato ad essere povero e ho imparato a essere ricco. Un'esistenza sobria quella di Paolo, fino all'indipendenza, sono iniziato a tutto, in ogni maniera, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza, tutto posso in colui che mi dà la forza. Dunque, ormai, dice Paolo, io mi sono reso conto che sempre e dappertutto, nei momenti di sazietà, come anche nei momenti invece di scarsità e di delusione, di sconfitta e di amarezza, c'è sempre motivo per ringraziare, c'è sempre motivo per scoprire come gratuitamente siamo amati e siamo accolti nel cuore di Cristo, e c'è sempre l'occasione propizia, anche nei momenti di difficoltà come nei momenti di prosperità, c'è sempre da scoprire con gioia che ci è data l'occasione per fare della nostra piccola vita misera e limitata com'è, un'offerta d'amore. Tutto questo posso in colui che mi dà la forza, dice. Tutto questo posso in colui che mi dà la forza, è il versetto 13. E allora prosegue: avete fatto bene tuttavia a prendere parte alla mia tribolazione. Già, ritorna al fatto recente, ha detto: vi ringrazio, però no, non pensate che io sto chiedendo a voi di intervenire nuovamente, però comunque avete fatto bene a prendere parte alla mia tribolazione. Ben sapete proprio voi filippesi che all'inizio della predicazione del Vangelo, quando partì dalla Macedonia, il racconto di Luca negli Atti nel capitolo 16, da Filippi poi si è recato a Tessalonica, e leggevamo la prima ai Tessalonicesi a suo tempo. Ed ecco, quando partì dalla Macedonia, nessuna chiesa aprì con me un conto di dare e di avere se non voi soli. Paolo normalmente rifiuta aiuti da parte di coloro che, per quello che gli sembra, per quello che comprende, per come interpreta lui, non hanno maturato la consapevolezza circa la gratuità dell'evangelizzazione. E allora ricevere aiuti in un contesto di ambiguità o di confusione diventa compromettente. E io dice, aprì un conto di dare e di avere soltanto con voi. Quelli di Filippi hanno dimostrato fin dall'inizio una sintonia interiore di cui Paolo ha tenuto conto. E c'è davvero una comunione nel modo di sentire. E quello che dice a riguardo della chiesa di Filippi non lo dice poi a riguardo di nessun'altra chiesa, anzi in altre lettere Paolo è piuttosto brusco, è piuttosto severo, pensate a come si comporta nei confronti dei Corinzi, e quando ha buoni motivi lo spiega per richiamare, per redarguire, per correggere, e adesso dice solo con voi. E anche a Tessalonica, quando Paolo si trovava là, mi avete inviato per due volte il necessario. Non è però il vostro dono che io ricerco, dice, adesso non è che io sto chiedendo a voi di intervenire ulteriormente, ma il frutto che ridonda a vostro vantaggio. Interessante, perché Paolo è convinto che mentre ha ricevuto da quelli di Filippi gli aiuti necessari per lui, in realtà è stato un beneficio per loro, filippesi, poter aiutare lui nelle sue situazioni di bisogno. E, vedete, espressione più matura di così della libertà che Paolo ha già proclamato, non potremo trovare, la libertà di stare nel bisogno e farsi aiutare, la fierezza di chi ha aiutato sa bene che sta facendo un favore a chi lo aiuta, accettando quell'aiuto. E dunque dice... io non ricerco il vostro dono, ma il frutto che ridonda a vostro vantaggio. E adesso ho il necessario e anche il superfluo. Per come sono andate le cose, vedete, la situazione si è evoluta. Quelli di Efeso sono in difficoltà, sappiamo anche di tensioni. Critiche, polemiche contro di lui attive nella comunità di Efeso, ma adesso dice ho il necessario e anche il superfluo. Sono ricolmo dei vostri doni ricevuti da Epafrodito, che sono un profumo di soave odore, un sacrificio accetto e gradito a Dio. Ecco, ritorna qui il valore di ciò che è gratuito. La gratuità dei doni ricevuti da voi, e Paolo apprezza i doni e apprezza la gratuità, che è qualità intrinseca e determinante di quei doni, e nel ringraziamento ecco che il dono ricevuto diventa un'occasione perché circoli quella corrente d'amore che è testimonianza di come sono liberati i cuori, di come si apre lo spazio interiore, di come è rieducata la dinamica affettiva, tutto il sistema dei sentimenti. Quello che Paolo ci ha detto e ridetto precedentemente. Ed ecco, profumo di soave odore, il sacrificio accetto e gradito a Dio. Questa è un'espressione che compare per la prima volta, compare poi altrove nell'Antico Testamento, compare per la prima volta nel libro della Genesi, nel capitolo 8, nel versetto 21. Ricordate quello che succede quando Noè esce dall'arca. E uscito dall'arca, Noè si guarda attorno. Noè in silenzio, non parla mai. Si guarda attorno ed ecco... E offre un sacrificio di soave odore, e è il gesto, senza bisogno di parole, che peraltro Noè non è in grado di pronunciare, è il gesto con il quale Noè rende testimonianza a tutto ciò che gratuitamente è donato. Adesso il diluvio non segna la fine del mondo, ma il principio di una nuova creazione. Ed ecco un nuovo modo di stare al mondo, un nuovo modo di guardare il mondo, un nuovo modo di entrare in relazione con il creato, riconoscendo la gratuità di tutto quello che è donato da Dio, e il valore proprio di ogni creatura in quanto è creatura che appartiene a Dio ed è creatura portatrice di un dono che le è stato consegnato. E Noè offre il sacrificio di soave odore a Dio. Questo è il sacrificio gradito a Dio. E quindi è il versetto 19. Il mio Dio a sua volta, vedete che ritorna qui questa espressione che abbiamo incontrato proprio all'inizio della lettera, il mio Dio. Stamattina leggendo il capitolo 3 abbiamo incontrato quell'espressione il mio Signore, e sta parlando di Gesù. E qui il mio Dio a sua volta colmerà di ogni vostro bisogno. Questa espressione che, come abbiamo notato fin dall'inizio, allude a una conversazione che coinvolge Paolo nella intimità orante, che la condizione carceraria, con tutte le difficoltà che comporta, però gli consente. Difficoltà nel carcere, ma è come favorita questa conversazione diretta, tu per tu, in un contesto dove l'intimità è più che mai protetta e valorizzata. E dunque il mio Dio a sua volta colmerà ogni vostro bisogno. Vedete, rispetto ai doni ricevuti, adesso Paolo restituisce la benedizione. Ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con magnificenza in Cristo Gesù. Questo termine magnificenza in realtà è il termine doxa, nella gloria. Una sovrabbondanza di benedizioni per quelli di Filippi, a partire sempre da quel radicamento nel cuore umano di Cristo Gesù nostro Signore, che si è aperto in modo tale da alimentare nel cuore suo, alimentare anche quella relazione di sostegno, di collaborazione, di aiuto, di amore che gratuitamente stiamo sperimentando tra di noi. Già, il mio Dio colmerà con la sua ricchezza, quella ricchezza che è stata rivelata, ecco, gloriosamente rivelata in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Vedete Paolo qui al versetto 20, è come preso dal desiderio urgente, come una necessità a cui non può in nessun modo sottrarsi, lasciando da parte tutte le possibili notizie, considerazioni, spiegazioni. Il bisogno di rendere gloria a Dio. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Quel rendere gloria a Dio che è possibile per come siamo stati raggiunti dall'Evangelo e per come in Cristo, con Cristo e attraverso di Lui, possiamo accogliere i doni che ci rigenerano per la vita nuova, e possiamo corrispondere, possiamo ritornare a colui che ci ha chiamato alla vita, e tutto il percorso della nostra conversione alla vita è sostenuto, promosso, illuminato, educato dallo spirito che ci è stato comunicato, dal respiro che è stato effuso su di noi. Amen. E allora c'è ancora una piccola aggiunta di 3 versetti. Salutate ciascuno dei santi in Cristo Gesù. Sappiamo bene che i santi sono coloro che sono consacrati nel battesimo, e quindi salutate tutti uno per uno in Cristo Gesù. Vi salutano i fratelli che sono con me, c'è di mezzo Timoteo, forse qualcun altro, chi può frequentarlo, chi veramente ha il coraggio di avvicinarsi a un carcerato sotto processo, e comunque vi salutano i fratelli. E d'altronde è la consacrazione battesimale che sigilla in modo indissolubile quella relazione di fraternità che ci consente di comunicare tra di noi dal momento che siamo accolti e custoditi nel cuore di Cristo, nel contesto di una appartenenza all'unica dimora, nel cuore suo, è l'unica famiglia, relazione di fraternità. Vi salutano tutti i santi, quelli di Efeso, soprattutto quelli della casa di Cesare. Interessante questo particolare, perché casa di Cesare vuol dire il pretorio, ce ne parlava prima, il carcere dove lui risiede, dove risiede anche l'autorità romana. Ma naturalmente un conto è stare nel carcere, un conto è abitare il palazzo del governatore o del proconsole, a seconda del titolo assegnato al magistrato presente in quella capitale della provincia. Dunque, questo significa che anche in carcere Paolo si è dato da fare. Tra l'altro, probabilmente in quello stesso periodo della carcerazione a Efeso, Paolo ha avuto modo di incontrare altri carcerati, non probabilmente, certamente, e probabilmente in quel periodo che ha avuto a che fare anche con quello schiavo di nome Onesimo, che è fuggito dalla casa di Filemone, che è un cristiano di Colossi, una città della provincia d'Asia, e in carcere poi questo Onesimo è divenuto, è stato evangelizzato, è stato battezzato, e Paolo lo rimanda al suo padrone Filemone con un biglietto, che è la lettera Filemone, è un biglietto di accompagnamento. Quindi, vedete, quelli della casa di Cesare, in carcere Paolo comunque, anche se in una condizione così limitata e con delle contraddizioni molto pesanti, ma Paolo è ancora in grado mettere a disposizione la gratuità del dono che gli ha ricevuto, perché altri vi partecipino. E dunque vi salutano tutti i santi, coloro che nello stesso ambiente carcerario hanno accolto l'Evangelo, evidentemente già c'è una comunità di battezzati, di consacrati nel battesimo, nella casa di Cesare, che è l'imperatore rappresentato dal magistrato. E la grazia del Signore Gesù, che è Messia, sia con il vostro spirito. Spirito, che poi è il respiro, ecco, quindi c'è il soffio della vita nuova che circola superando tutte le distanze geografiche tra Paolo nel suo carcere a Efeso e quei tali a Filippi dall'altra parte del mare. E va bene, ce l'avete fatta. Se avete qualcosa da dire, abbiamo ancora un po' di tempo, mezzogiorno celebriamo la messa. E poi è arrivata una riassunta.
Alla fine di tutto. Al punto, era sempre la mia terra
coperta. Alla fine. L'ho visto. Alla fine di tutto, insomma. Avete qualcosa da dire? Erano conservate, no? Perché Paolo stesso dice leggetela, poi fatela leggere, e qui qualcosa si è anche perso, no? Nell'epistolario paolino, perché qua, nella prima lettera ai Corinzi, tanto per dire, Paolo dice nell'un'altra lettera precedente che io già vi ho scritto, quindi quella che per noi è la prima lettera quantomeno è la seconda, perché lui dice che ce n'è stata un'altra, quindi evidentemente anche altri scritti si sono persi, però ci sono quelli che sono stati conservati, le comunità avevano come degli archivi, e poi man mano queste lettere circolano da una chiesa all'altra, da una chiesa all'altra. Quello che è stato scritto a quelli di Filippi vale anche per quelli di Corinto, viceversa. E questo, allora ecco, man mano nel corso delle prime generazioni, ecco, si arriva a mettere insieme la raccolta degli scritti. Nel frattempo ci sono anche gli altri scritti, oltre alle lettere di San Paolo, i Vangeli, gli Atti degli Apostoli, e poi ci sono le altre lettere ancora, poi e il canone, la raccolta delle scritture neotestamentarie, come in un paio di secoli si è formato più o meno come leggiamo ancora noi. Poi con i primi concili c'è una definizione degli scritti certamente canonici, perché poi ci sono altri scritti contemporaneamente, quelli di Vangeli apocrifi, ci sono altri scritti di devozione, normalmente un po' più tardivi, ma qui le lettere di Paolo, questi sono testi molto antichi. Dicevo, la prima lettera dei Tessalonicesi hanno 50, è lo scritto più antico, tutto il Nuovo Testamento, hanno 50. Qui siamo nell'anno 56. E quando Paolo scrive, non è che ha in mano i Vangeli, non ci sono ancora. Il Vangelo che normalmente è considerato il più antico è quello di Marco verso l'anno 70, 65-70, ma Luca, Matteo, anni 80. Giovanni si arriva verso la fine del secolo, quindi sono scritti che si sono formati progressivamente, a partire dalla catechesi orale, perché prima di tutto l'annuncio è un annuncio orale, poi c'è la raccolta degli scritti che sono le cose.
Le cose vanno come testamento. Hanno stabilito
qualche concilio? Sì, poi ci sono i concili, ma verso la fine del secondo secolo già il canone è definito. I concili arrivano con il primo concilio è Nicea, no? Inizio del IV secolo. Ma intanto le scritture già sono quasi dappertutto nelle chiese, messe a disposizione del popolo cristiano, vengono lette e commentate, e infatti allora si trovano le citazioni nei padri della Chiesa, quindi vuol dire che i padri della Chiesa già in quei primi secoli leggevano questi scritti, che circolavano nelle chiese. Ma qui la forza straordinaria di queste pagine invece è proprio il fatto che abbiamo direttamente contatto con Paolo. Paolo proprio nei primissimi anni, no? questa forza sorgiva dell'Evangelo, la novità del Signore che portato a compimento tutte le promesse, morto e vivente, vittorioso sulla morte. E poi, cosa dite? C'è Regina che è super decorata perché ha avuto a che fare con questa lettera più volte nel corso degli anni.
Io dico che sia il personaggio scritto il testo. Fanno capire che chiamano coraggio ad andare avanti a Paolo, perché mentre scriveva il testo di un giorno. Vedere la testimonianza si mostrava nemmeno tanto bene.
Era un'intenzione di incoraggiare.
Certo. Esprime tutto la gioia di incoraggiare ad andare avanti pure.
Sì, no, in qualche caso in alcune lettere. È più severo, no? Ma sempre se corregge è sempre per favorire la crescita positiva.
A me colpisce proprio il fatto che questa dimensione anche relazionale che viene fuori molto di più che in altre lettere, che in queste lettere di Efesi diventata parola di Dio, la vita, questa possibilità di guardare attraverso gli occhi di Paolo la vita di questa comunità, nell'ambiente in cui nasce poi anche la scrittura del Nuovo Testamento, la riflessione teologica. Un laboratorio privilegiato sicuramente, ma una dimensione che è costitutiva della nostra, cioè noi la leggiamo come parola di Dio, è una parte integrante della nostra vita di fede. In particolare credo che metta questo dato vitale, cioè come se fosse una questione di vita o di morte, questa vita comunitaria, questa vita nello spirito, questa vita nuova, come tutto sia nuovo, tutto sia, e anche come sia in qualche modo un dinamismo anche combattivo che si impone di necessità. Dialettica tra vecchio e nuovo, che si oppone al nuovo, questa novità che invece lotta per emergere, per vivere, per far vivere. Si apre al mondo, però allo stesso tempo ha bisogno di questo tessuto forte di relazioni vitali, no? Anche solo per essere detto, no? Il Vangelo deve essere vissuto.
quando Luca scrive gli Atti, comunque ha le lettere di Paolo.
Sì, sì.
Innanzi.
Sì, sì.
E ne fa.
Si riconosce.
Ne tiene conto delle lettere.
Ne tiene conto? Sì. Però in qualche caso Luca, insomma, è un narratore, allora, sai, è come quando tu, anche a proposito di altre figure, qui siamo nel Nuovo Testamento, allora un personaggio ha scritto quello che è suo, un personaggio, un santo, no? Uno dei nostri santi, e allora ci sono i suoi diari,
sì. Sue,
e poi invece c'è qualcun altro che racconta il quello che è successo, no? Allora il racconto è sempre anche un'interpretazione. Allora Luca parla di Paolo certamente, ma ne parla come narratore, vuole evidentemente riferirci i fatti di quella, ma vuole anche darci proprio l'immagine di quella figura straordinaria. Nelle lettere abbiamo Paolo che parla di sé direttamente, si mette in gioco in una situazione particolare, senza preoccuparsi di come paradossalmente Luca quando scrive gli Atti, ecco, scrive è una geografia, no? È il libro di un santo, ma Paolo quando scrive lui non sa che è un santo.
No, se Luca tiene conto del,
sì, Luca è una scrittura edificante, no? Vuole arrivare, vuole edificare i lettori.
Thank you.
Beh, ce l'avete fatta. Non vi spaventate, però, anzi. Anzi, è bello.
Come riesco a fare la
Thank you.